Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org.
Ora vogliamo guardare insieme un brano che ci parla di una donna che a prima vista non è mica come noi, ma a seconda vista, valutandoci bene, assomiglia noi tantissimo questa donna. Infatti la sua situazione rispecchia la situazione di noi. Questo racconto troviamo in Marco, il Vangelo di Marco, capitolo 5. Allora Gesù a questo punto era molto conosciuto, era già famoso perché insegnava. Cos'era la parola che usavano quando descrivevano l'insegnamento di Gesù? Gesù insegnava con autorità. Cosa vuol dire quello? Lui non citava Dio, non citava altri insegnanti, dichiarava lui la verità in forma autoritaria, in forma di comandamento da lui. E allora, ma scusami, chi è questo che dà un comandamento per tutti gli uomini del mondo? Come gli apostoli avevano detto, chi è costui che comanda al vento e al mare? E Gesù aveva una potenza divina di comandare la natura, di guarire con una parola, ha vissuto senza peccato, allora la gente non capiva assolutamente tutto, ma capivano chi è questo? Chi è questo? Questa persona enigma, questa persona che parla con autorità, ha una vita che rispecchia quell'autorità, comanda la natura, può guarire chiunque, può risuscitare i morti, chi è questo? Allora, lui stava andando a curare la figlia di un uomo di nome Jairo. E mentre camminava è successa una situazione che vogliamo vedere stasera. Allora, inizio versetto 24, Marco 5, 24. E leggo i tre versetti. Ed egli, Gesù, se ne andò con lui, Jairo. E una grande folla lo seguiva e li stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni ed aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi, piuttosto peggiorando, poi mi fermo. Riprenderemo lo stesso pezzo, ma voglio fermarmi là. Questa donna aveva un problema terribile. E non era il flusso di sangue. Qual era il suo problema? Cos'è scritto lì? Una donna che aveva un flusso di sangue. Allora, per noi diciamo, ma aveva un flusso di sangue, ma lei era un giudea. E per una giudea cosa voleva dire un flusso di sangue? Era una vera situazione fisiologica, ma era anche un tipo. Era anche quello che noi potremmo dire un simbolo di un altro tipo di problema. Un flusso di sangue, come la lebbra, ti rendeva impura. Non potevi avere rapporti sociali con altre persone. Anzi, quello che lei ha fatto era vietato. Non potevi andare ad adorare Dio, perché tu eri impura. Quindi tu dovevi vivere una vita come una persona impura, separata da Dio. E da anni aveva questo problema, aveva provato tutto e non c'era cura. Anzi, provando tutto che poteva lei, con tutte le sue forze, impegni, tutti i suoi soldi, tutto, le sue capacità di cercare qua, ma forse ho sentito di quello, era solo peggiorata. Allora, io potrei dire, ah sì, ma lei aveva un flusso di sangue, cosa c'entra con me? Se noi capiamo che il flusso di sangue rappresentava il peccato. Rappresentava il peccato. E ogni persona ha un problema di peccato. E il peccato, chi è che non ha peccato? Anche i bambini piccoli hanno peccato. Come i più grandi. E il nostro peccato ci separa da Dio. E allora crea un muro che non possiamo superare noi. Crea tanti problemi poi sulla terra, senso di colpa, paura, rabbia, odio, cattiverie, scontri con persone, orgoglio. Diventa un ostacolo fra noi e Dio, compreso per credenti. Un credente può avere comunione con Dio finché ha peccato non confessato? No. È sigillato, è salvato, ma non ha comunione. Cosa chiede Davide? Rinnova in me, dammi di nuovo il tuo spirito. Cioè, perché lo Spirito Santo a livello di sigillo no, ma a livello di dimorare se ne va. E uno cerca nelle sue forze. Gesù dice, dimorate in me, che vuol dire cosa? Si può anche non dimorare in Cristo. E allora, questo rappresenta ogni non credente e rappresenta il credente che ha ancora peccato. Quindi questa donna era senza speranza, e vedremo, lei si rendeva conto di essere senza speranza, perché non poteva curare se stessa, non poteva liberarsi, non poteva in qualche modo cambiare la sua situazione. Allora, inizio da capo, adesso andiamo avanti. E egli se ne andò con lui, e una grande folla lo seguiva e li stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva, se solo tocco le sue vesti sarò salva. C'è questa donna, una folla immensa, centinaia e centinaia di persone, tutti seguivano Gesù, proprio schiacciato dalle persone. E questa donna non doveva toccare altre persone, ma era così disperata. Lui può guarirmi. E questa donna si mette giù e lei passa tutte le persone e passa, perché deve spingere per arrivare in una folla così. E lei arriva davanti e tocca il vestito di Gesù da dietro. Dice, ah, di nascosto, devo arrivare a tutti i costi, non importa se ci sono 100 persone davanti. E lei arriva. Cosa vediamo in questo? Vediamo la sua fede. Vediamo che lei, cosa dice il brano? In versetto 27, avendo sentito parlare di Gesù. Lei aveva sentito di questo buon maestro che aveva potenza non umana, che insegnava con autorità, che accettava i peccatori, accettava la gente di basso rango e non rimandava mai nessuno a mani vuote che venivano a lui umanamente. Allora lei era convinta che lui poteva guarirla. Era convinta che voleva? Era convinta che poteva. Era convinta che voleva. Nel modo che voleva venire da lui. No. Non ha chiesto. Gesù ha detto devo andare di segreto. Di nascosto. Non chiedo. Però sapeva dalla potenza di Gesù. Cosa voleva questa donna? Cosa voleva questa donna? Guarita fisicamente. Lei voleva quello. Non capiva a fondo il suo problema. Nessuno va a Gesù per la salvezza capendo a fondo il suo problema. Nessuno va mai a Gesù per la salvezza capendo a fondo la salvezza. Capisce qualcosa. Solo. Poco poco. Allora lei andò da Gesù pienamente convinta di una cosa. Che Gesù era capace a salvarla. A guarirla, salvare da questa malattia, questo flusso di sangue. Cosa è successo quando toccò Gesù? Tenete in mente che non era il tocco che era importante, ma era la sua fede. Leggiamo da 27. Avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva, se solo tocco le sue vesti sarò salva. E immediatamente il flusso del suo stagno si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Allora, in un istante questa condizione, questa malattia grave che aveva da 12 anni, in un istante fu guarita totalmente, subito. Dopo 12 anni di provare cure dopo cure, fu completamente guarito in un attimo. E la cosa meravigliosa è che cosa fa Gesù quando un peccatore si ravvede e grida a Gesù, salvami? Dopo anni di aver provato tutti gli altri mezzi, cosa fa Gesù? Comincia a mandare la salvezza a rata? Salva immediatamente. E cosa fa Gesù quando un credente non si giustifica, non accusa Dio di aver mandato le circostanze sbagliate, ma prende la piena responsabilità e confessa il proprio peccato? Cosa fa Dio? Perdona. Quando? Subito. Immediatamente. Allora, c'è una cosa da scoprire di qua. Gesù sapeva che quel giorno quella donna sarebbe venuta da lui. E quando i farisei stavano pensando cose cattive di Gesù, ma non hanno detto niente, solo dentro di loro, Gesù sapeva questo? Quando loro pensavano, chi è costui che perdona peccato? Solo Dio può perdonarlo. E Gesù sapeva i loro pensieri. Gesù sapeva tutto. Sapeva di questa donna, aveva un appuntamento con lei. Quindi non era toccare Gesù che era magica. Infatti, tutti abbiamo piccole malattie, un mal di testa, un piccolo taglio, tutti hanno qualcosa. E quel giorno centinaia di persone toccavano Gesù mentre passava la folla. Cioè era toccato da tantissimi, passando la folla, infatti vedremo subito adesso, e non erano guariti. Non era toccarlo che guariva, era avere fede in lui. Lui può salvarmi. Lui può salvarmi. Allora, notiamo quello che Gesù fa. Quindi adesso leggiamo, riprendo da 27. Avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folle, folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva fra sé: se solo tocco le sue vesti sarò salva. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed egli sentì nel suo corpo di essere guarito da quel male. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe da ogni parte e dici: chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. E nel greco è femminile, per vedere la donna che lo aveva toccato. Nel greco è femminile, proprio singolare. Lui sapeva esattamente che era quella donna. Lui non cercava chi lo aveva toccato. Perché lui sapeva chi era e lui voleva vedere dov'è quella donna, perché avevo un appuntamento con lei e devo completare la mia opera in lei. Ho fatto solo la metà finora, perché non ha ancora fede nel mio cuore, ha fede nella mia potenza. Devo completare la mia opera in lei. Signora, dove sei? Dov'è la donna che mi ha toccato? Lui sapeva esattamente chi stava cercando. E allora i discepoli, non capendo questo, dicevano: ma perché chiedi chi ti tocca? Guarda quanta gente ti tocca. No, qualcuno mi ha toccato con fede, la donna con cui avevo un appuntamento oggi. Allora, questo è importantissimo capire. Gesù non chiedeva chi mi ha toccato per scoprire. Perché non avevano detto, cercava la donna, lei, colei che lo aveva toccato. Gesù chiedeva chi mi ha toccato perché lei doveva venire davanti a tutti. Lei doveva pubblicamente riconoscere Gesù come colui in cui aveva messo la sua fede. Infatti Gesù sapeva che la donna aveva una fede ancora parziale, una fede non pubblica. Quando dice in Romani 10, se tu credi nel cuore e confessi con la bocca. Non può essere solo credere nel cuore fra te. No, tu devi confessare con la bocca. Vera fede arriva al punto di essere proclamata ad altri. E allora lui chiede questo. E allora leggo cosa è successo dal 32. Aspetta un attimo, ecco. Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse la verità. Cioè ha spiegato, io sapevo che tu hai il potere di guarirmi, allora io sapendo quello sono venuto a toccarti per essere guarita. Ammette tutto, dice la verità. Ma egli le disse, figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarito dal tuo male. Questa donna arriva tutto tremante perché ancora non capisce il cuore di Gesù, capisce il potere, non il cuore. E davanti a tutti confessa la sua fede parziale, debole, incompleta a lui. E la risposta di Gesù è incredibile. Egli dichiara che lei è salvata e qui non sta parlando più della malattia. Perché dice va in pace. Lei era venuta per una guarigione fisica, ma Gesù ha salvato lei spiritualmente. Lei non aveva capito la gravità del suo problema di peccato. Aveva capito di aver bisogno di Gesù, ma pensava a livello del suo problema fisico. Invece aveva bisogno di Gesù come salvatore. Gesù, lei non capiva la sua situazione, ma Gesù sì. Quindi Gesù, rispondendo alla sua fede incompleta, debole, proprio non era un esempio stupendo di fede, lei riceve infinitamente più di quanto aveva immaginato o chiesto. Lei aveva toccato Gesù con fede, ma non ancora una fede pubblica. Non una fede proprio dove davanti agli altri era pronto a dichiararlo come colui in cui aveva posto la sua fede. È venuta di nascosta. E Gesù diceva, serve qualcos'altro. Serve qualcos'altro. Vieni adesso davanti a tutti e riconoscimi. Allora lei tutto tremante si mette davanti a tutta questa folla, spiegando, ho avuto un flusso di sangue per 12 anni. Cioè, la risposta in quella cultura sarebbe stata di essere scioccati, ma e tu sei messa qui in mezzo a noi e ti hai toccato? E lui, però sapevo che tu potevi guarirmi, ma avevo paura di chiederti. Quindi che fede è quello? Era abbastanza. Così dice Gesù, se voi avete fede come un seme di senape, che ho visto una volta uno che aveva una collana con un piccolo pezzo di plastica, cioè di oro con plastica sopra, e dentro c'era un piccolo, si poteva appena vedere, c'era un seme di senape, e portavano sul collo, come ricordo. Ma era proprio piccolo, piccolo, piccolo. E Gesù dice, se aveste la fede come un seme di senape, potreste fare grandi cose. Dire a quella montagna di spostarsi. Allora, Dio vuole che vediamo in Gesù la sua potenza e il suo cuore. E come ha parlato Gesù, questa donna ha visto il suo cuore. Figliola, vai, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male. Voglio leggervi quello che ho citato prima, Romani 10:9. Se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Quando veramente vedo il mio peccato e voglio la salvezza. Mi vergogno di quello che dicono gli altri di me. Quella donna davanti a questa folla di giudei raccontò la verità, che vuol dire ha raccontato, avevo un flusso di sangue da 12 anni, che era una cosa vergognosa in quella società. Ma lei non si vergognava. Lei diceva, che mi importa quello che pensano gli altri, io voglio la guarigione. E ricordate che nella Bibbia flusso di sangue rappresenta il peccato. Flusso di sangue rappresenta l'impurità del nostro cuore. E questa donna era disposta a dire, il mio cuore era impuro, ma volevo la guarigione. Allora, la vera fede in Gesù è una fede di cui non si vergogna di Gesù. E lui non solo ha salvato lei, che vuol dire perdonato lei, ma ha detto vai in pace. Allora, fermatevi. Cosa vuol dire vai in pace? Va in pace. Qual è la pace che Gesù offre? Se tu sei bravo o brava a tenere nascosti i tuoi peccati e tutti ti vedono come una persona brava, una persona buona, una persona in gamba, e tutti ti vedono benissimo, hai pace? Tutti possono stimarti, apprezzarti, fai ottima, bella figura, ma avrai pace? No, non avrai pace. Cos'è la pace? La pace inizia con la pace con Dio. Gesù dice in Giovanni 14, vi lascio pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato, non si spaventi. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E quando non siamo in ansia, ma portiamo ogni nostro peso a Dio in preghiera e supplica accompagnato dal ringraziamento, la pace di Dio che sovravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Ma questo implica assolutamente di venire a Lui umilmente, perché non si può avvicinarti a Dio se tieni il tuo orgoglio. Ricordatevi che tu puoi pensare di andare a Dio, ma a quel punto se tu non lasci il tuo orgoglio, Dio ti mette su un nastro mobile che va indietro più velocemente di quanto tu cammini davanti. E tu vai verso Dio e stai andando indietro finché non confessi e abbandoni il tuo orgoglio. E poi tu trovi che Lui cambia le direzioni e tu cammini e tu arrivi prima di quanto tu riesci a camminare. Che Dio ti tira quando ti umili. Qua si dice la Bibbia, abbiamo letto l'altro giorno, umiliatevi e poi cosa fa Dio? Egli viene alzerà. Egli viene alzerà. Allora, Gesù dice, tramite Davide, in Salmo 50, vi leggo io, versetto 15, invocami nel giorno dell'avversità ed io ti libererò e tu mi glorificherai. Cosa vuole Dio da noi? Cosa vuole Dio da noi? Vuole che siamo così umili nei suoi confronti che attribuiamo a Lui tutto e non lascia spazio per il nostro orgoglio. Lui vuole essere glorificato e vuole che lo invochiamo umilmente e Lui opererà grandemente. È successo così con questa donna. Gesù le ha salvato, le ha guarito e lei ha glorificato Lui pubblicamente. Ha detto la verità davanti a tutti, nella folla. La fede che prima era una fede nascosta è diventata una fede pubblica. E così lei fu salvata e ha ricevuto la pace di Dio da Gesù Cristo. Allora, una domanda importante. Che cosa ha guarito la donna? Era la sua fede in sé? No, la fede in sé non ha potere. Qualche potere magico usciva da Gesù? Come una macchina? Una scossa elettrica che basta toccare? No. Ha toccato tante altre persone, o tanti toccavano lui, e non è uscito nessun potere così. Gesù, coscientemente, ha guarito lei. lui camminava. Io immagino divinamente che se lei aveva difficoltà, e probabilmente aveva difficoltà a raggiungerlo con tutta questa folla che lo stringeva da tutte le parti, probabilmente lui, sapendo divinamente esattamente dove era, si rallentava un pochettino per lasciarla arrivare, perché aveva un appuntamento. E quando lei ha esercitato la sua fede, Gesù ha guarito lei in quel momento. Gesù agisce quando una persona veramente si umilia, abbandona cosa? Tutte le altre cose in cui aveva sperato e guarda solo a Gesù. Allora, adesso voglio riassumere il brano con dei punti, le cose che prego che possiamo tenere in mente. Prima domanda: perché questa donna soffriva? Perché soffriamo? Perché c'è tanta sofferenza nel mondo? La gente mai ti chiede perché un buon Dio permetterebbe sofferenza? La sofferenza di questa donna più grande non era il flusso di sangue, era di essere esclusa da Dio e dagli uomini. Dio ha creato l'uomo senza sofferenza, senza dolore. Ha creato l'uomo per avere un'esistenza meravigliosa con tanta gioia e pace. Invece abbiamo un mondo pieno di malattie, di sofferenza, di odio, di conflitti in casa, conflitti fra le nazioni, di gelosia, di scontri, di cattiverie, di orgoglio. Perché tutto questo? Perché abbiamo... c'è pace quando un figlio risponde indietro? C'è pace quando un marito parla con cattiveria alla moglie? C'è pace quando mamma o papà pecca nei confronti dei figli? C'è sofferenza. Lasciamo stare tutte le malattie, anche le malattie. Tutti quanti le sofferenze sono dovute al peccato. Non che mal di testa oggi è dovuto a un peccato ieri, no. Ma perché esistono mal di testa? O mille altre malattie molto più gravi. Perché? Perché Adamo ha scelto di peccare e Dio ha mandato il peccato sul mondo. Perché l'uomo ha scelto. Cosa vuol dire scegliere di peccare? Che cos'è il peccato? Scegliere di voler autobenedirci perché non crediamo che Dio ci benedirà come vogliamo noi. Cosa ha scelto Eva e poi Adamo? Ha detto, io voglio quello che per loro era una benedizione che Dio non mi ha dato. E se vuol dire disobbedire lui, ben venga, ma io voglio quello. Cercherò io di ottenere quello che Dio non mi ha dato. Il peccato è ribellare, non fidarti della cura di Dio. E per questo Dio diceva, ok, adesso maledico il mondo. Avete scelto di allontanarvi da me. Allora vi allontano da alcune delle mie benedizioni. E dopo la morte di tutte le mie benedizioni, se non c'è la salvezza prima. Allora, domanda, tu odi il peccato degli altri contro di te o lo apprezzi? Quando gli altri ti fanno del male, tu odi questo o lo apprezzi? E sapete già la domanda che viene dopo. È il tuo peccato? Lo odi? Lo odi? Allora, voglio adesso parlare a ogni persona che è un figlio di Dio. Ricordati che come credente puoi scegliere di camminare nel peccato e quando lo fai non avrai la pace di Dio. E se non ti ravvedi dal tuo peccato puoi soffrire terribilmente e non solo te ma le persone intorno a te che ami. Quindi ad ogni credente dico, riconosci i tuoi peccati, ravvediti, non solo ammettere di essere nel peccato, che non è confessare, ma confessa i tuoi peccati, abbandonali, ritorna a Cristo. Allora per voi che non siete figli di Dio, voi che non conoscete Gesù Cristo personalmente, sappiate che il vostro nemico peggiore è il vostro peccato. Nulla può farvi del male quanto il vostro peccato. Il vostro peccato vi separa da Dio. E il vostro peccato vi condanna ad una vita che è solo un'attesa di un tormento eterno. Quindi avete bisogno, più di qualsiasi altra cosa, del perdono. Ma è un dono che potete avere gratuitamente in Gesù Cristo. Quindi la prima cosa da notare è che il problema più grande del mondo è il peccato. Il problema più grande di una persona è il suo peccato. Numero due, noto una cosa qui. Quante persone c'erano in quella folla quella giornata, quel giorno? Allora, numero non so, ma posso dire una parola che so. Tanti. Tanti. Però, di quello che possiamo capire, una persona era in quella folla perché aveva fede in Gesù. Tanti erano in quella folla per curiosità. Volevano vedere questo grande personaggio famoso che aveva fatto grandi miracoli. Noi sappiamo che la maggioranza delle persone che hanno seguito Gesù per un tempo non avevano fede che salva. E oggi uno può seguire Gesù per un tempo, non avendo fede per la salvezza, ma per tanti altri motivi. Piace la compagnia, vuole questo, vuole quello. Questa donna invece capiva che aveva bisogno di Gesù, non di qualcosa che Gesù offriva, ma di Gesù. Aveva gli occhi su Gesù. Era convinta che solo Gesù poteva dare a lei quello che serviva per la sua vita. E voleva Gesù a tutti i costi, ma non aveva da pagare. Questa donna voleva Gesù a tutti i costi, ma non aveva niente da pagare. Che brano in Isaia vi fa pensare? Isaia 55. Cosa dice? Vi ricordate qualcun altro come inizia? O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e l'anima vostra vivrà. Ed io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Questa è un'offerta alla salvezza che non puoi pagare ma puoi avere senza soldi perché paga Gesù Cristo. Quindi la seconda domanda che ti faccio, tu perché cerchi Cristo? Vieni in chiesa perché sei ancora in casa, era la regola di casa? E allora quando non è più la regola di casa, quando siete grandi, allora cosa succede? Si scopre che Cristo non c'entra e quando si arriva al giudizio, lui dice, io non ti ho mai conosciuto. Perché non è andare in chiesa che ti fa un figlio di Dio, è avere Gesù. Perché cerchi Gesù? Cerca Gesù per la guarigione dell'anima, dicendo, ho provato tutto, nulla funziona, solo tu puoi salvarmi. Infatti, notate che Gesù ha curato immediatamente. Lei aveva provato tutto. E si può provare la religione? Si può provare di avere un cuore meno cattivo? Si può provare di essere più buono, di fare delle opere buone, di leggere sempre la Bibbia? Ma nulla può guarire l'anima. Se anzi più ci prova, più uno diventa deluso. Chi sono le persone più deluse di tutti nel mondo? Sono le persone che cercano di arrivare a Dio seguendo la Bibbia. Sono le persone più delusi di tutti. Perché è impossibile. È impossibile. Allora questa donna aveva speso tutto e simbolicamente lì aveva dato tutto quello che aveva da dare e non aveva nulla. Ed era delusa, scoraggiata, infatti ormai aveva, dice che aveva già speso tutto. Aveva rinunciato di provare perché non aveva più con cui poteva provare. E in quella condizione ha sentito di Gesù. Nessuno va a Gesù finché non sa che non ci riesce da solo. E questa donna era a quel punto. Allora, andare a Gesù vuol dire riconoscere che è impossibile arrivare alla salvezza con tutto il tuo impegno. Vuol dire guardare a Gesù e dire: Lui è l'unica mia speranza. E quando uno va a Gesù con quel cuore, con una fede debole, non convinto del cuore di Gesù, ma sapendo che è l'unica speranza, Gesù guarisce immediatamente. Però quando guarisce, vuole fortificare quella fede debole e lui chiama da venire davanti e proclamare pubblicamente quello che Gesù ha fatto. Allora, ogni persona che Gesù guarisce e ogni credente che Gesù perdona dovrebbe essere pronto. Paolo cercava di nascondere il suo passato quando parlava del Vangelo, che non voleva che loro sapessero quanto era cattivo. Paolo si preoccupava di come gli altri pensavano a lui. Paolo dice: guidato dallo Spirito Santo, imitate me come io imito Gesù. Quanto enfasi Paolo ha messo nella sua vita di proteggere la sua bella figura, la sua immagine davanti agli altri? Assolutamente zero. Paolo era il primo, se posso dire la parola, di sparlare di se stesso. Voi, vi dico un segreto della vita: se volete vivere in modo che nessuno riesca a sparlare di voi, siate voi i primi a sparlare di voi stessi, in senso giusto e biblico. Quella persona che è il primo a confessare i suoi peccati. Allora, se uno viene: ma tu hai fatto questo? Eh sì, oh sì, ho fatto quello. Il mio cuore è malvagio, ho fatto proprio quello. E magari uno viene davanti agli altri con motivazioni cattive per vergognarti. Tu hai fatto questo peccato? Sì, ho fatto quel peccato. Questo qui non ha più da dire. Ma l'hai fatto più di una volta? Oh, tu non sai quanto l'ho fatto e tu non sai le volte che avrei fatto nel mio cuore, ma non avevo la possibilità. Allora, se uno risponde alle accuse così, cosa può fare quello che vuole mettere in brutta luce? Ma poi quella persona dice: ma Gesù Cristo mi ha perdonato. Quello che non meritavo ha fatto Lui. Allora quella persona si preoccupa di dare gloria a Dio. E quella persona sarà usato di dare gloria a Dio. E posso dirti una cosa? Se tu vivi così, la gente non va in giro parlando del tuo peccato. Vanno in giro pensando al tuo Salvatore. Lei era pronta a raccontare tutta la verità lì davanti alla folla, perché non era più preoccupata di se stessa. E questo è come vivere per godere la pace che Gesù offre. Quando Gesù opera in te, sii pronto a proclamare della grande opera di Gesù. E chiudo con un ultimo pensiero. Questo brano ci aiuta a capire che cosa è che Dio vuole da te. Cosa vuole Dio da te? Dio cerca l'amore. Pensate bene, Dio cerca l'amore in noi. E come so quello che Dio cerca in noi uomini? Come posso sapere? Qualcuno pensa in un brano? Come posso io, come puoi tu sapere cosa è che Dio cerca negli uomini? Ma ci sono comandamenti che parlano di quello che cerca? Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Questo è un comandamento di cosa cercare, ma cosa cerca Dio? Quello che gli uomini devono cercare, ma cosa cerca Dio? C'è un versetto che parla di quello che cerca Dio? Oh, sono stanco, è mezzogiorno. Discepoli, andate a prendermi del cibo. Mi siedo accanto a questo pozzo. Donna, dammi da bere. Come mai che tu che sei giudeo chiedi a me, una donna samaritana, di bere? Se tu sapessi chi sono avresti tu chiesto a me da bere. E poi cosa dice dopo un po'? Giusto, io vi do un'acqua dove non avrai mai più sete, ma il nostro padre Giacobbe aveva fatto così su questo monte. Gesù dice, voi adorate quello che non sapete, la salvezza viene dai giudei. Il padre cerca adoratori che lo adorano in spirito e verità. Ecco, dice quello che Dio cerca. Persone che lo adorano perché sono stati perdonati, sanno la verità, che la loro salvezza è venuta per mezzo suo, non perché hanno fatto più di altri, e quindi hanno fede in Dio. Credono a Dio, perché non puoi adorare Dio se non hai fede. E allora, Dio vuole in noi, cosa ci comanda? Gesù andava in giro dicendo, ravvedetevi e credete, credete. Gesù voleva la fede, non le opere buone, non l'amore. Come non l'amore? L'amore arriva automaticamente quando stai guardando all'amore di Dio per te. Ricordate il sermone a tempo fa della donna che ha lavato i piedi di Gesù con i suoi lacrimi, con l'olio costoso, asciugato con i capelli, perché amava Gesù tanto, tanto, tanto di più di quell'altro? Perché capiva quanto era stato perdonata. L'amore arriva, le buone opere arrivano, è la fede che Dio vuole da noi. La fede, ascoltate questo, voi ragazzi e bambini, cos'è la fede? La fede è di stendere la mano a Dio, sapendo che non ho niente nella mano da offrire, di ricevere quello che Dio mi dà, sapendo che io non posso dare a Lui niente indietro, perché tutto quello che ho viene da Lui, e quindi posso solo lodarlo e ringraziarlo per tutta la vita. La fede è di capire il mio bisogno totale di Dio. Si inizia la vita cristiana per fede, si cammina per fede e si arriva in cielo per fede. Allora, Gesù cosa voleva da quella donna? Non aveva più soldi, non poteva fare opere buone, non poteva andare nel tempio ad adorare, lei poteva solo credere in Gesù. Lei poteva credere nella sua disperazione, nella sua impurezza, nella sua incapacità di provare qualunque altra cosa che non aveva da provare. Lei è stata salvata, perdonata, guarita e andata via in pace. Figlia di Dio. Allora voglio invitarvi a vedere Gesù così. Allora, come vedi il tuo peccato? Stai cercando di coprirlo? Stai cercando di curarlo da sé? O ti vedi come impuro e ha bisogno della purificazione che solo Gesù può fare? Ti umili. Lei non è andata così a Gesù, è andata piegata giù toccando. E quando è venuta a Gesù, con quale atteggiamento è venuta? Diceva, tutto tremante, si prostrò davanti a Lui, in ginocchio, in faccia davanti a Lui. Non c'è altro modo di andare da Gesù. Ma che accoglimento riceve una persona che viene a Gesù così? Umiliamoci davanti a Gesù e sarà Lui a rinalzarci. Guardiamo Gesù e Lui ci curerà, Lui ci salverà, Lui darà la sua pace a noi. Voglio pregare. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo, Salvatore dei peccatori. Lui non salva persone buone. Non ci sono persone buone, ma Lui non salva coloro che credono di essere buoni. Lui non salva chi pensa di ancora avere dei mezzi da provare, di raggiungere la salvezza per qualche merito, comprando con le proprie forze o qualche mezzo. Gesù salva coloro che sanno di non avere nulla da offrire, sanno che non c'è altro da guardare e guardano con tutto il cuore a Gesù. Possono avere una fede debole, possono avere una fede incompleta, possono non capire tante cose, possono non capire il cuore di Gesù, ma sanno guardare a Gesù. Allora ti prego che ogni persona possa riconoscere la propria condizione. Ti prego per loro che non hanno Gesù Cristo come Salvatore, che possano capire il loro bisogno e possano capire la prontezza di Gesù di salvare chi viene a Lui. Ti prego per quelli che hanno Cristo, però hanno il peccato, che possono non dare a Te la colpa, dicendo che non sei fedele alla Tua parola, perché Tu sei fedele e non permetterai che siamo tentati oltre le nostre forze. Ti prego che ogni volta che pecchiamo possiamo proprio davanti a Te riconoscere la nostra piena responsabilità e confessare i nostri peccati. E poi ti chiedo, chi siamo noi di ricevere perdono? Chi siamo noi di sentire la parola "va in pace"? È l'unica risposta che noi siamo benedetti, oggetti della Tua grazia. Allora grazie Padre, fa sì che questa grazia possa raggiungere tante persone nel tempo che ci è rimasto. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.